24 mattino.
Ma dov'era Paolo Mieli? Perché non ha vigilato tra i più pagati d'Italia?
Riprendono le parole di Salvini come sulla Banca d'Italia. Dov'è Paolo Mieli? Perché non ha vigilato Paolo Mieli?
La Consob. Sono la sua Consob. Buongiorno a te, a lui, ai nostri ascoltatori, a tutti, anche a tutti gli altri ascoltatori. Domani si annuncia una giornata abbastanza trionfale, di grande soddisfazione per Ursula von der Leyen, perché in extremis anche i Verdi, dopo aver avuto un sacco di turbamenti interni, hanno deciso che la voteranno, perché lei ha nominato advisor Philippe Lambert, che è un vicepresidente, ex vicepresidente dei Verdi, così, e questo è stato ritenuto un motivo sufficiente. Dopo tanto discutere, vedi le nomine quanto contano, dopo tanto discutere se la maggioranza si stava pericolosamente allargando a destra, così, e tutte cose del genere, se era un'apertura ai populisti, ai sovranisti, insomma, poi è stata questa nomina di Philippe Lambert, li ha decisi, dice vabbè dai, votiamola, andiamo. Sì. E quindi si rifarà la maggioranza dell'altra volta allargata. Devo dire che Bonelli resiste e sembra che i Verdi italiani voteranno no, sono ininfluenti, però almeno tengono la bandiera.
Dalla via Gluck, da via Gluck, sì. Da via Gluck Bonelli resiste.
Esatto, dalla via Gluck ricanterà, credo che lui o qualcuno dei suoi andrà a ricantare il ragazzo della via Gluck al Parlamento europeo. Comunque ce l'ha fatta, adesso io non mi voglio sbilanciare, però domani è il giorno del voto e domani dovrebbe essere il giorno, io sto seguendo ossessivamente il Times of Israel, che dice che la tregua c'è, che sono 60 giorni dentro i quali, con un controllo americano e francese, i francesi stanno dando molto da fare in questo momento dappertutto in Europa, e dovrebbero controllare che Hezbollah indietreggi fino al fiume Litani, ma c'è una clausola che mi ha colpito sempre a leggere Times of Israel, per cui sì, controllano americani, ma gli americani consentiranno agli israeliani di dare un'occhiatina anche loro. Allora, sì, diciamo, se si configura in questo modo è una tregua, devo dire, molto favorevole a Israele, è una tregua che praticamente sancisce una sconfitta di Hezbollah, che lanciano razzi dall'8 ottobre e che adesso vengono ricacciati a nord del fiume Litani, che era l'obiettivo iniziale di Israele, che non era, come hanno scritto i giornali, allargarsi, e hanno preso una prima fascia del Libano, che è quella più direttamente interessata a colpire il nord di Israele, sorvegliano da vicino una seconda fascia e li rimandano sopra il fiume Litani. Se è vero, ti ripeto, mi fido del Times of Israel, anche perché, come dicevo ieri, Lorient Le Jour dice che è vero che si farà questa tregua. Nello stesso tempo si è confermata quella notizia che davamo ieri mattina, che in Romania si va al ballottaggio l'8 dicembre, ma la sorpresa è stato questo candidato filorusso della destra, dell'ultradestra. Khamenei ha dichiarato che Netanyahu deve essere giustiziato, non arrestato, che non gli basta. I ministri degli esteri europei a Fiuggi stanno discutendo che tipo di provvedimenti prendere, come fargli fare, avere un salvacondotto. Ma non è questo che sono, insomma, non voglio essere scortese, ma sono parole, perché poi bisogna vedere come si concretizzano. Io quello che sto seguendo da quel naufragio selettivo sul lago ormai di un anno fa, sono strani incidenti. Ieri ce n'è stato uno di un cargo che è precipitato in Lituania, molto sospetto, si sospetta un boicottaggio russo. Poi c'è stato un naufragio di uno yacht nel Mar Rosso a Marsalam, davanti alle coste dell'Egitto. Per carità, non sembra che ci fossero spie, solo turisti, però mi incuriosisce questa ondata di turbolenze aeree o onde anomale selettive che beccano un solo aereo o un solo yacht. Ne tengo il conto e alla fine dell'anno, come regalo di Natale agli ascoltatori, darò il conto di tutti questi strani incidenti e vedrai, mi ci gioco una mano, che alla fine almeno uno di questi strani incidenti sarà
qualcosa di diverso, insomma, da un incidente.
Verrà fuori, sì, verrà fuori da qualcosa di diverso da quello che si diceva. Un incidentone che ha provocato, secondo me, nausea, mal di testa, e così è stata quella pericena a casa di Giorgia Meloni domenica.
Ce l'hai con la pericena? Essere... Cioè, proprio, è una cosa.
Secondo me.
Non ti è piaciuta questa cosa della pericena?
Io penso che la pericena sia una barbarie. Sia una cosa
perché o fai l'aperitivo, tu dici giustamente, o fai l'aperitivo o fai la cena, ma che è? No, questa.
Io non farei neanche l'aperitivo, che è una cosa anche quella, però comunque se fai un conto è un aperitivo prima della cena, velocissimo aperitivo prima della cena, ma la pericena, questa cosa spesso poi si fa al freddo fuori, insomma non credo che a casa lì poi guardavano tutti il tennis e la prova che guardavano tutto il tennis è che il Consiglio dei Ministri del giorno successivo è stato uno dei più disastrosi. Quelli di Forza Italia non si sono presentati perché non gli andava, in realtà lo scontro sul canone Rai che tutti quanti vorrebbero abbassare per dare una prova di vicinanza ai cittadini, da credo da 90 a 70 euro, ma è contraria a Forza Italia perché è contraria a Mediaset, perché se si abbassa il canone Rai poi ci si rifà con la pubblicità, e pubblicità sottratta a Mediaset, stiamo sempre ai problemi di 30 anni fa, solo che 30 anni fa, quando si affacciò in politica Berlusconi, erano presentati in maniera maestosa, erano norme, e adesso sono pezzenterie, delle cose di ultimo rango, e mi dispiace appunto che Fratelli d'Italia sicuramente lo fa per dei motivi ideali, non Fratelli d'Italia, Forza Italia, scusami, dico sicuramente lo fa per motivi ideali, perché ne sono convinti, hanno fatto dei calcoli precisi che non conviene, però così sembra veramente una dépendance di Mediaset che cura gli interessi di un'azienda. Può dare questa apparenza. Allora, mentre il loro leader Tajani è impegnato in, a parte che è impegnato ieri sera, era impegnato ieri sera anche in una doppia cena, e questo secondo me l'ha innervosito ancora di più, dopo la pericena anche la cena col ministro degli esteri francese, ma dicevo non è una cosa che si presenta bene. Lei, Giorgia Meloni, si è lamentata ieri, dice ma noi facciamo la figura di quelli che litigano sempre, non ve ne rendete conto? Sì, fanno la figura, però se tu fai la pericena è colpa tua.
Certo, cioè, tutta colpa della pericena.
Trovo un rito che mette d'accordo grandi liti che poi si ripercuotono in posti, come abbiamo iniziato sulla von der Leyen. C'è il presidente della regione Lazio Rocca che non ha trovato un posto per un leghista ed è messo, c'è un articolo su Repubblica molto divertente ed è messo,
sì, perché bisogna fare le nuove nomine nella sanità, e là come al solito si va su dirigenti, ognuno con un'appartenenza politica, è così. Sì,
nella mappa del potere del PD, Clemente Pistilli su Repubblica fa un articolo davvero molto divertente, sempre tra le righe, perché l'articolo è asettico, dove dice che c'è il PD, Rocca, ci ha messo il PD, ma non ha messo la Lega. Apriti cielo. È meglio chi le nomine se le fa da sé, il caso Crosetto segnalato dal Foglio, il ministro della difesa, che in un articolo altrettanto divertente di Simone Cannettieri racconta che si è nominato nello staff Antonio Saponaro. Tu lo sai chi è Antonio Saponaro?
No.
È il cugino della moglie. È un carabiniere, quarantenne, cugino moglie. Io ho fatto delle mie indagini e secondo me Saponaro è il più grande carabiniere che esista in Italia e sicuramente finirà, quando avrà 20 anni di più, al vertice dell'arma dei carabinieri. Però questa coincidenza che sia il cugino della moglie, la quale moglie lui aveva cercato, anche lei molto meritevole, la moglie Gaia Saponaro, meritava di entrare nell'AISE, ma è stata stoppata in quanto moglie di Crosetto. Non so poi se sia stata definitivamente stoppata o poi alla fine sia riuscita a entrare, ma c'è tutta questa famiglia Saponaro che si stringe accanto al ministro Crosetto. Lui, innervosito alla festa del fatto, ha detto: quando smetto di fare ministro farò un libro su moglie e figli di politici che lavorano nei servizi segreti. Ma io dico: caro ministro, ma lo faccia subito questo libro, oppure chiami i giornalisti di Report, che sono abili nel trovare moglie e figli, gliene dice un po', perché lei, ministro della difesa, saprà bene chi sono queste moglie e figli, e allora prima di ficcarci il cugino di sua moglie, lei dica: senta, qua è un regno ciceracchio, ognuno mette le proprie mogli e figli, sta a vedere che solo a me, tra l'altro il cugino non è moglie e figlio, c'è una grande ingiustizia nei confronti del ministro Crosetto, che tutti gli impediscono di mettere cugino e moglie. Ripeto, sia il cugino sia la moglie sono personaggi di cui l'Italia sentirà parlare, forse non noi perché sarà fra generazioni, ma questa famiglia Saponaro è una famiglia che produce persone di grande rilievo. E tu sai che io non posso mai finire senza parlare di questioni culturali. Nelle questioni culturali regge il caso Caffo. Oggi c'è uno splendido articolo di Gianfranco Pellegrino sul Domani. Sapete tutti?
Secondo me. Ma io qualcosina ho letto, no? Perché c'è.
Allora c'è Chiara Valeri. Capa del festival più liberi. Che è un festival importantissimo di editoria, non so come ti posso dire, non gli editori grandi, ma gli editori minori, che si tiene a Roma all'inizio di dicembre. Che il festival quest'anno è dedicato a Giulia Cecchettin, è una cosa molto nobile, ma Chiara Valerio, che è una delle eredi della Murgia, insomma di questo gruppo che si formò nei momenti vicini alla morte a Michela Murgia, ha invitato Leonardo Caffo, che è un filosofo, che però gli è capitato un processo penale per presunta violenza ai danni di una donna con cui Caffo è stato in relazione. Come stai capendo, leggo tra virgolette, perché io non mi avventuro mai. Quindi chiaro, lettore, non sono io che lo dico. Si è aperta una protesta di cui la fumettista Josephine Joly Signorelli, quella che si chiama in gergo fumetti brutti, in gergo nel loro, che ha preso il nome di fumetti brutti, che ha deciso di ritirare, bravissimo, tu sì, conoscendo tutte le lingue, anche lo swahili, ha deciso di ritirarsi dall'evento. E ieri Chiara Valeri ha postato delle scuse dicendo che la fiera metterà a disposizione delle sale, tra cui quella proprio riservata a Caffo. Caffo si è tirato indietro perché
insomma, sì, per la polemica, certo.
Indietro. E lei ha dedicato proprio la sala in cui doveva parlare Caffo per i centri antiviolenza, le associazioni, i gruppi, le singole persone che vogliono contribuire alla discussione contro la violenza di genere. Però si nota quindi accuse di doppio pesismo, di amichettismo. Gianfranco Pellegrini difende, dice la morale non si esaurisce nel diritto, è un cortocircuito antigiustizialista, insomma fa un articolo molto dotto. E sembra però che nelle iniziative contro CAF e quindi contro Chiara Valerio ci sia lo zampino di altri parenti di Michela Murgia, e quindi è uno scontro interno, sarebbe lo dico fra mille cose, uno scontro fra gli eredi di Michela Murgia che hanno beccato in castagna, siccome Chiara Valerio era l'erede principale di questa grande famiglia allargata. Insomma, la cosa, sono curioso di vedere come va a finire, bisogna aspettare fino all'inizio.
Un discreto cortocircuito, mi pare, caro Paolo, e su questo chiuderei, che dobbiamo salutarci, siamo in chiusura. Dai.
E tu c'hai sempre fretta, quando si arriva alla cultura comincia a avere fretta. E parliamo anche di fatti importanti.
Come diceva quello con la cultura, non si mangia, caro Mieli. caro Mieli. Ci sentiamo domani, ciao Paolo.
Allora ci sentiamo domani, grazie.
Ciao.
24 mattino.
Tra le norme che dovrebbero essere approvate nel prossimo decreto giustizia, che non è stato varato ieri dal Consiglio dei Ministri per tutta una serie di ragioni, anche politiche se volete, è contenuta quella nella quale si dice che quando esistono gravi ragioni di convenienza, un magistrato, un giudice, non può decidere su un caso del, per così dire, del quale su un determinato caso. Quali sono queste gravi ragioni di convenienza? Per esempio il fatto, e per stare ad esempi molto pratici, molto recenti, il fatto che abbia scritto alcune opinioni sul tema dell'immigrazione fa sì che non possa essere più considerato o apparire più imparziale, e quindi deve astenersi dal decidere su casi che riguardino questi temi. È di questo che discutiamo questa mattina, lo facciamo con Anna Rossomando, che è senatrice del Partito Democratico, responsabile giustizia e diritti nella segreteria nazionale del PD. Rossomando, buongiorno e bentornata ai nostri microfoni.
Buongiorno a tutti. Ma intanto questa
aspetti, prima vi faccio salutare l'altro ospite che è il vice ministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto. Buongiorno.
Capisco il fascino della Rossomando, va bene.
Va bene. Galanterie. Senta, Rossomando, partiamo da lei, perché io devo dirle la verità, stamattina abbiamo lanciato l'argomento alle 6:30 e più voci sento dagli ascoltatori, più tutti sono nettamente a favore di questa norma. Lei come la vede?
Ma intanto bisogna dare un'informazione corretta. Un conto è il conflitto di interessi, cioè se, come dire, sconvolgimento di parenti o qualsiasi cosa che sia in un conflitto di interessi per quanto riguarda il magistrato che deve decidere, questo è già disciplinato sia dal codice che dal novero delle sanzioni disciplinari. Un conto è gravi ragioni di convenienza, una norma assolutamente vaga che interviene chiaramente dopo lo scontro che vi è stato sull'applicazione del cosiddetto decreto Albania. Convenienza di chi? Perché se non si può, siccome si è detto chiaramente che non bisogna esprimersi, non bisogna esprimere pareri sulle leggi che emana neanche la maggioranza, il governo. Allora questo ovviamente mi preoccupa molto come cittadina, perché allora a questo punto mi chiedo, quando noi audiamo tra i tanti tecnici o competenti in materia in commissione giustizia dei magistrati proprio per esprimersi su delle norme, cioè non possono appunto non possono esprimere questi giudizi, cioè quindi dopo si dovranno astenere. Cioè, è ovvio che bisogna partecipare con sobrietà, continenza al dibattito ovviamente sulle leggi, ma è poi tutelato dalla Costituzione. Anche i magistrati hanno tutelato il diritto di opinione, e aggiungo che la Corte Costituzionale sul punto si è già espressa, perché ha detto che non si può ovviamente parlare del caso concreto il giorno prima del processo che stai per celebrare, ma ci si può esprimere su temi generali. Ed è chiaramente questa una ritorsione dopo il caso Albania, dove il governo, nel fallimento totale di questa normativa, che vediamo andare avanti e indietro con navi, 200 poliziotti eccetera in Albania per 8 persone che poi devono rientrare perché non ci sono gli estremi di legge. Aggiungo che l'azione disciplinare viene promossa dal ministro che fa parte del governo, quindi qui si vuole controllare e impedire il più elementare dibattito che invece serve a una migliore discussione sulle leggi e da ultimo anche nella sua applicazione.
Francesco Paolo Sisto, dunque, io non so quale sarà la formulazione finale che utilizzerete, però le indiscrezioni che sono circolate sono quelle, no? E mi sembra che ci sia una notazione interessante in quello che dice Rossomando, ossia, forse un po' vaga formulata così, cioè il rischio è che intervenga su uno spettro di opinioni eccessivo,
io
no?
Ho ascoltato con la consueta attenzione quello che dice Anna Rossomando, ma sono due punti di vista completamente diversi. Noi ci mettiamo dal punto di vista del cittadino e non dal punto di vista dei magistrati, perché questo cambia completamente la prospettiva. La norma è chiarissima e fa riferimento a quello che è già nella legge. Si parla di consapevole inosservanza del dovere di astensione nei casi in cui è espressamente previsto dalla legge l'obbligo di astenersi quando sussistono gravi ragioni di convenienza. Cioè, in altri termini, se il cittadino percepisce che il suo giudice, quello che ha in mano la sua vita, il giorno prima o 5 giorni prima, si è espresso già sulla materia su cui dovrà giudicare, io credo che questo non sia un buon servizio per la giustizia. Cioè, io credo che il giudice sia un pubblico ufficiale particolare, con delle responsabilità. Cioè, l'articolo 21, che la facoltà e il diritto di esprimere la propria opinione, va, diciamo, modulato e gestito con grande cura. Non è obbligatorio esprimere la propria opinione. Ci sono certe situazioni in cui certi pubblici ufficiali che hanno delle particolari responsabilità devono essere, questo lo diceva Anna Rossomando pure, equilibrati, cauti. Il cittadino che vede il giudice che si esprime prima su quello su cui, non sulla specificità, ma sulle regole che dovrà applicare, io credo che questo sia un pessimo servizio per la giustizia. Tutto qua. A me sembra che la norma non dica niente di più di quello che è già scritto, e lo voglio ricordare, nel codice etico dell'ANM, nella raccomandazione del Consiglio dei Magistrati Europei, detto dalla Corte Costituzionale esattamente il contrario di quello che ricordava forse non precisamente Anna Rossomando. La Corte Costituzionale fa espresso riferimento al giudice che non deve soltanto essere imparziale ma apparire imparziale, dalla Cassazione e dalle regole di buonsenso, che non sono certamente le ultime. Quindi non si chiede nulla di più al magistrato, al giudice, che essere in linea con le sue funzioni e pensare che l'imparzialità, perché la terzietà la deve garantire l'ordinamento e noi ci penseremo con la separazione delle carriere, ma l'imparzialità, dando al giudice un ruolo equidistante da accusa e difesa, ma l'imparzialità deve essere una garanzia che il giudice stesso deve dare al cittadino. Allora basta cambiare prospettiva e ci si rende conto che è indispensabile che questo equilibrio, senza nessun intento punitivo, non c'è assolutamente nessun intento, lo ribadisco, sono contrario alle guerre di religione, perché quelle vanno soltanto a scapito dei cittadini. Se politica e magistratura fanno guerra, chi ne paga le spese sono i cittadini. Quindi nessuna guerra di religione, ma reciproca consapevolezza che l'equilibrio e soprattutto la continenza, non è obbligatorio esprimere la propria opinione quando tu hai delle responsabilità. Lo puoi fare su altri temi, su altre questioni, ma su quello di cui ti occupi probabilmente è estremamente opportuno, direi gravemente conveniente, per parafrasare l'espressione che all'interno della norma che fa espresso riferimento alla legge, è gravemente conveniente che il magistrato non si esprima.
800 24 00 24, se vorrete intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Una brevissima pausa.
24 mattino.
Scrive un ascoltatore, probabilmente non ha capito o sentito bene, o forse non mi sono spiegato io, dice Spezia, ma sulla base di cosa stabilisci che la maggioranza approva questa norma fascista, vergogna? Non ho detto questo, ho detto, innanzitutto non ho detto, mai citato fascismo, cose di questo genere, mi sembra nemmeno Rossomando, ho semplicemente detto che la larga parte degli ascoltatori che ci hanno scritto questa mattina in merito a questo tema, una larga parte si è schierata a favore di questa norma, non ho detto che la maggioranza l'approva, e diciamo poi il test radiofonico è relativo, no? su questo fronte. Rossomando, una replica, assisto.
Una cosa, guardate, io proprio come cittadina sono molto preoccupata dal fatto che se in un dibattito si esprimono perplessità su un decreto emanato dal governo, questo giudice non può più occuparsi di qualsiasi caso che rientri in quella normativa, perché qui il problema è la convenienza di chi? La convenienza del governo. Cioè, la prima garanzia per i cittadini di avere un giudice autonomo e indipendente dagli altri poteri dello Stato. Ma non scherziamo, e guarda caso con una normativa già in vigore questa modifica interviene dopo che dei magistrati hanno fatto dei provvedimenti non graditi al governo e nel dibattito pubblico avevano espresso perplessità. Cioè, se uno magistrato dice che quella norma ha dei profili di incostituzionalità a suo avviso, quindi il giorno dopo non può più esprimersi. Ma io come cittadino sono preoccupato. Ma davvero? Ma cioè, qui si usa il termine imparzialità per sottintendere obbedienza, adeguamento, e ribadisco che l'azione disciplinare viene promossa dal ministro della giustizia, che fa parte del governo. Insomma, cioè, è veramente da preoccuparsi dopo sotto il profilo delle garanzie.
C'è un tema al di là del posizionamento sulle singole, sui singoli provvedimenti, Rossomando, e poi torno da Sisto. C'è un tema però di posizionamento in merito a grandi temi, a grandi questioni. Cioè, guardi, le faccio un esempio. Se noi scoprissimo che un magistrato che deve giudicare su un caso di stupro, presunte molestie, visto che veniamo il giorno dopo la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è un magistrato uomo, un giudice uomo che fa parte di un gruppo di incel, che è questa subcultura soprattutto online che di persone che si definiscono celibi incolpevoli e colpevolizzano le donne, che cosa dovremmo fare? Cioè, ha capito cosa intendo, no?
Poi infatti è la vaghezza della intanto non mi pare che sia ancora avvenuto all'onore delle cronache un caso del genere, nel caso appunto ne discutiamo, ma è la vaghezza della norma infatti che preoccupa, perché un conto è quello che lei ha appena detto, un conto dibattere sulle norme, sull'aderenza o non aderenza alla Costituzione, se funzionano o non funzionano. Una norma così vaga è una norma che mi preoccupa molto per le garanzie del cittadino rispetto a un potere che deve essere autonomo e indipendente come in tutte le democrazie liberali, altrimenti andiamo verso l'Ungheria e, come dire, sei un modello, ma mi pare che anche nella maggioranza stiano discutendo, in particolar modo anche la forza politica a cui appunto si iscrive il viceministro Sisto, e spero che si discuta, cioè si ragioni e si modifichi questa norma. Se il problema è quello che ha detto lei, ma qui non è questo, e guarda caso questa norma che si è espresso sullo stupro, nasce dopo il caso Albania.
No, ma guardi, Rossomando, ho pronto l'esempio opposto per Sisto, perché invece da un lato, dall'altro lato mi viene da dire, Sisto, una battaglia giustissima come quella contro la violenza sulle donne, tu puoi avere delle magistrate o dei magistrati, dei giudici o delle giudici, no, che si esprimono pubblicamente fortemente contro la violenza sulle donne, la colpevolizzazione secondaria, tutto quello che sappiamo, e poi magari si trovano a giudicare su un caso di stupro, di violenza in famiglia, che può essere vagamente dubbio. E là, anche là, no, non so, che dice?
Io credo che dobbiamo operare una ricostruzione non, diciamo, ripetitiva, come i ritornelli che si ascoltano su questo punto, ma essere, diciamo, puntuali. Quando il magistrato deve essere imparziale, anche autonomo e indipendente, con i suoi provvedimenti. Cioè il giudice si esprime al voto dei suoi provvedimenti. Ora, esprimere una opinione è consentito, ma si può ritenere che sui suoi provvedimenti su cui deve giudicare, avendo le vite dei cittadini in mano, possa essere cauto nelle espressioni sulle materie su cui deve mostrarsi imparziale e terzo il giudice, tutta la magistratura autonoma e indipendente? Io credo che questa sia una domanda più che legittima. Allora non c'è da dire ritorsioni, non ritorsioni, non c'è da dire timore per la vaghezza. Quella, a parte il fatto che sa bene Anna Rossomando, che quella è una norma già contenuta nel codice di procedura penale che viene portata nell'ambito disciplinare. Quindi non è un'invenzione del governo, ma è semplicemente una norma che già esiste sotto il profilo dell'astensione del magistrato e viene portata, del giudice in particolare, ma anche del pubblico ministero, e viene portata all'interno del range di rilevanza disciplinare. Ma io ripeto, la Corte Costituzionale ha detto con chiarezza, in una bella sentenza sull'articolo 32, diritto alla salute, che i beni costituzionali vanno gestiti con equilibrio. Non c'è un bene che prevale sugli altri. Allora l'articolo 21, il diritto di esprimere la propria opinione, può essere temperato ed equilibrato con l'autonomia, l'indipendenza e soprattutto l'imparzialità della magistratura? Cioè è proprio obbligatorio dire la propria sulle materie su cui devi giudicare? E qui io dico che, essendo una facoltà e non un obbligo, va gestita in sintonia con gli interessi dei cittadini, che non hanno certamente piacere, in un senso o nell'altro, di ascoltare un'opinione preventiva di un giudice che ha la vita nelle loro mani e che si deve esprimere su quella stessa materia. Tutto qua. A me sembra che non ci sia veramente una tempesta in un bicchiere d'acqua in quello che, ripeto, è già scritto nel codice etico dell'Associazione Nazionale Magistrati. Ieri ho proprio avuto un dibattito col presidente Santa Lucia e gli ho letto il passaggio dove esattamente si dice questo: sull'equilibrio, l'imparzialità, la necessità di essere cauti, di non esprimersi sulle materie. Scritto. Allora, non capisco oggi perché ci si debba meravigliare di una cosa che io trovo semplicemente giusta ed equilibrata.
Mi scusi, un'ultima domanda prima di chiudere, che poi ha a che fare con l'altra nota che inseriva Rossomando, ossia il fatto che l'azione sia nelle mani del ministro della giustizia, cioè il rischio
disciplinare è nelle mani della procura generale e della Cassazione e anche del ministro della giustizia, ma questo non ha mai avuto nessun tipo di, diciamo, difficoltà. È evidente che ci sono dei poteri che sono attribuiti al Ministro della Giustizia, sì, e al Procuratore Generale presso la Cassazione, ma questo è scritto nella legge, non inficia minimamente.
Però capisce che dal punto di vista politico è diverso,
se noi partiamo dall'idea che l'equilibrio della magistratura sia una sanzione, allora è chiaro che non ci troviamo più. Io ritengo che richiedere a un giudice che deve giudicare un equilibrio nell'esprimersi, che nell'esprimere legittimamente la propria opinione, credo che sia un must assolutamente rinunciabile proprio a norma di Costituzione. Autonomia, indipendenza, ma terzietà e imparzialità sono caratteristiche che soprattutto per il giudice, non parliamo del pubblico ministero, hanno un loro peso e devono avere una loro rilevanza pratica, senza nessun timore. Ripeto, il punto di riferimento è il cittadino che entra in un'aula e deve sapere che quel giudice, essendo imparziale, non si è espresso sulla materia per cui è nelle mani di quel giudice e che dovrà giudicare sulla sua responsabilità.
Ringrazio entrambi, Anna Rossomando, senatrice del PD, responsabile giustizia e diritti nella segreteria nazionale del partito, Francesco Paolo Sisto, vice ministro della giustizia di Forza Italia. Grazie ad entrambi. C'è GR24, noi ci risentiamo domani mattina alle 6.30. Grazie a tutta la squadra di 24 Mattino, questa mattina composta anche da Alessandro Chiappini, che era qua in regia a Roma, Carmelo Lauricelli in regia a Milano, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile, Margherita Aina. Ci sentiamo domattina alle 6.30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.